un aspetto molto importante del rapporto insegnante-allievi, genitori, scuola, direttori, mondo, ed è un argomento abbastanza complesso che torna fuori periodicamente, collegato in un certo senso alla ricerca di tipo docimologico e a tutto questo fare di oggi rispetto alle competenze. Valutazione delle competenze. Allora, vediamo di che si tratta. Volevo partire dalla legge del Gelmini. Non so se voi vi ricordate, probabilmente non eravate neanche nati. Sì? C'eravate? Vi ha colpito? La legge del Gelmini vi ha colpito? Sì, eh? Allora, cosa è successo durante la legge Gelmini? È successo che c'è stato un gran balletto di proposte per l'attribuzione di una valutazione. Cioè, nel 77 si introducono i giudizi al posto dei voti, nel 93 tornano i voti, nel 96 tornano i giudizi, nel 2008 tornano i voti e poi di recente sono tornati i giudizi, ancora non è tanto del tutto applicato, ma insomma stanno tornando. Ora, cosa osserviamo? Osserviamo che queste proposte, cioè questo balletto di voti, giudizi, che in quel momento portarono al voto, disse il ministro per l'istruzione, è che era per agire sulla serietà, no? Il giudizio non era serio, perché era così. Ah, ecco, disse, i numeri sono una cosa precisa, i giudizi sono basati su formule che tendono a essere ipocrite, psicopedagogiche, tautologiche, dove non c'è voto non viene fornita un'informazione reale sull'andamento scolastico dello studente. Come se il voto fosse serio perché era un numero e invece il giudizio non era serio perché era un giudizio qualitativo verbale. E poi dal 2017-18 avremo probabilmente una valutazione alfabetica, quindi sparisce anche il voto e arriva la lettera A, B, C. Dove peraltro è discendente, perché là è il voto migliore. No, per dire, tutte queste sono tutte etichette, no? Sono tutte etichette, non possiamo contrapporre il numero ad altri sistemi dicendo che c'è una differenza di serietà. Vuol dire che c'è poca attenzione, c'è confusione rispetto alle caratteristiche di questi sistemi di valutazione. E un sistema di valutazione è sempre una scala ordinale. Allora vi leggo, questo è una scala, no? Voi sapete che si parla di scale nominali, ordinali, a intervalli. Che differenza c'è? Allora, quella dei giudizi è una scala ordinale. Per esempio, guardiamo questo esempio. Francesco ha preso buono in matematica, Luisa ha preso ottimo. Quindi Luisa ha un risultato migliore di Francesco. Si situa più in alto della graduatoria della sua classe, ma non si può dire di quanto, né dire se il suo ottimo, preso in matematica, è uguale, è corrispondente all'ottimo ottenuto dalla sua amica Lucia nella classe accanto con un'altra professoressa, e se di quanto è inferiore al distinto preso in italiano dato che la professoressa italiana non dà mai ottimo. Tutti noi ci ritroviamo, no, in questa storiella, che abbiamo avuto la professoressa che non dava mai 10, quella che la dava a tutti, quella che che detto così non va bene, ma insomma avete capito, no? Il concetto è che si tratta nel caso dei voti, ma attribuiti attraverso i giudizi, ma anche attraverso i numeri, di una scala ordinale che consente di stabilire delle graduatorie, perché una certa caratteristica è posseduta di più da una persona e meno da un'altra. Per cui io posso dire, per esempio, rispetto al possesso del titolo di studio, posso dire che uno non ha nessun titolo, scuola elementare, scuola media, media superiore, la laurea, no? Li posso mettere in quest'ordine crescente di status, però non posso dire che differenza c'è tra un gradino e l'altro. Non posso dire che chi fa la scuola elementare sa la metà di chi sa, di chi fa la scuola media. Sono delle graduatorie ordinate, ma non sono uguali. Allora, il problema qual è? Che soltanto con una scala intervallo in cui io so la differenza tra un gradino e l'altro, posso fare operazioni matematiche, posso fare somme, medie, altrimenti non ha senso, non si può fare, anche se lo facciamo e anche se trattiamo appunto i numeri come se fossero numeri sommabili. In realtà, mentre per l'età io posso dire che chi ha 3 anni ha la metà di chi ne ha 6, o chi pesa 50 kg pesa la metà di chi pesa 100 kg, nel caso dei giudizi espressi tramite voto non posso fare queste operazioni. E poi lo sappiamo che ci sono, no, noi pensiamo ai voti da 0 a 10, o da 0 a 30, se è per questo. Ci sono delle parti che sono molto usate e delle parti che non sono molto usate. Per cui, per esempio, è difficile che uno, che l'1, il 2, il 3 siano molto dilatati, mentre pensate a quanto sono ampi i gradini che corrispondono al 5, al 6, al 7. Io posso dare 5 meno meno, 5, 5 e mezzo, 5 più più, 6 meno meno, 6, 7. Che differenza c'è? Come faccio a dire cos'è più, cos'è meno? No, cioè noi allarghiamo questi gradini abitati dai voti così come allargavamo quelli dati attraverso i giudizi. Non c'è più oggettività utilizzando i numeri, anche se abbiamo una certa illusione che sia così e che si può fare tutto ciò, cioè ci sentiamo più autorizzati a sommare i numeri e a fare una media rispetto a quando invece utilizzavo delle categorie chiaramente non sommabili come buono, distinto, ottimo. Allora, no, questo non vuol dire che sono meglio i giudizi, no? Sono uguali, è la stessa tipologia di attribuzione di valore. Quindi non ci illudiamo, insomma, che i complessi problemi della scuola si risolvano così facilmente passando da un sistema di valutazione all'altro. Vedete, questo è uno dei registri elettronici, no? Che si utilizzano. Vedete come c'è creatività nell'assegnare punteggi, no? Quindi 7, 8, 7 più, 6 meno, 6 più, 5, 6. Allora, 6 meno 5, 6? Che differenza? Qual è meglio?
Ma se ci sono delle regole?
No.
Cioè, scegliere.
Sì. I professori che stabilivano.
Vabbè, cioè, uno può dire, no? Ok.
Per esempio, dicevano 6 più e 6,15.
So, 6,15.
Sì, un po' più. 6
più.
6,15, no? 6 e mezzo di più di 6 e mezzo.
6 più più, 6 e mezzo.
Ah, ecco, vedi. Un creativo.
Però io ho trovato 6 meno meno.
6 meno meno.
Però uno decide, no? Non ha delle regole.
Sì, non ci sono delle regole, no? Poi uno può darsele, per comunicare magari ai genitori che vengono e gli dicono: appunto, 6 meno meno, ma è sufficiente o no?
Quello sia anche un po' allora, per incoraggiare, no? Perché alla fine
sì.
Come nella musica, no? Quel del mono.
Sai e non sa, brava.
Difficile
farselo dare, però anche se magari qualche docente spiritoso.
No, io
una.
Beh, anch'io, se consegnavano delle tavole.
Sì, se non consegni una, che è più di zero poi, perché è più di zero?
Cioè,
se ci pensa, non consegno, non ho fatto, zero, come se non avessi fatto niente. Invece gli davano uno. Perché uno? Se uno non consegna dovrebbe essere zero, non pensate.
L'importante è che cioè, non ci dovrebbero essere delle regole un pochino più fisse, perché per esempio mettiamo che uno prenda, no, due volte due, no? Cioè io ho preso una volta due volte due di fila.
Sì. No?
Cioè recuperare poi...
Non è possibile. Capisce? Degli aspetti, cioè se uno inchioda una persona, uno, due, due, non
ma
si ripiglia.
3, 4, 5, sì. Sì, c'è un miglioramento prima di arrivare alla sufficienza matematica.
Bisogna tener conto, cioè l'insegnante deve riconoscere che quelli che dà sono valutazioni che dovrebbero essere significative in quel momento, per aiutarlo così a valutare, no? Però che non sono numeri che può sommare fino a ottenere una media e per uscire da quella situazione. Cioè se io piglio 2-2, quanti compiti devo fare per arrivare alla sufficienza se sommiamo e dividiamo per n, no? Non ce la faccio mai, non è possibile, no? Invece a scuola conta anche il progresso, vedere rispetto a se stesso, se uno è migliorato, si è cambiato, se c'è un andamento positivo, no? Quindi solo vedere i numeri prendendoli come chiodi, no? Cioè l'insegnante che dice, beh, mi sono preso 3, 5, o un bambino che prende, non so, 3, 2, per forza lo boccio, perché con dei voti così non si può fare altro. Invece bisognerebbe sempre tener conto che quelli che diamo sono giudizi che dovrebbero essere interessanti per il ragazzo per capire e per migliorare, e anche per l'insegnante dovrebbe capire se ci sono delle parti che non ha capito bene, cioè. Ma insomma, ritorno un attimo al discorso del fatto che noi usiamo un po' troppo automaticamente e in modo senza pensarci troppo, senza riflettere, no, questi voti, pensando che sono alla fin fine delle valutazioni esatte, cioè ci sentiamo come persone che col bilancino, no, riescono a pesare esattamente la capacità di chi ci sta di fronte. Invece bisognerebbe chiedersi se questi numeri che noi utilizziamo hanno veramente questo senso, hanno veramente questa funzione di pesare la persona, di valutare e giudicare la persona che c'è di fronte, soprattutto perché, come vedremo, tante volte sbagliamo. Allora, voglio dire, vabbè, intanto questa vedete è la pagella di Einstein, sì. E vedete i voti, era un bravo studente, ho letto, quindi 5, 3, 5, 6, 4, il discorso è che la scala era diversa, no?
Però...
Ah, non si legge bene, anche me. Però lo possiamo trovare se la cosa la incuriosisce. In Germania comunque, no?
Perché in Germania funziona l'opposto.
Beh, ma questo era... Ah, ecco perché allora, no? Quindi questo potrebbe essere una spiegazione che è deficiente. Uno... Beh, non è che c'aveva tanti modi altri, però era...
Spingeva già in...
Mi pare di leggere 1879, può darsi che anche lì si abbia fatto qualcosa. Allora, questo problema dei voti è uno degli aspetti, è uno dei problemi che viene studiato dalla docimologia. Docimologia è la scienza che ha per oggetto lo studio sistematico degli esami, sistema di votazione, comportamento degli esaminatori e degli esaminati. Nasce quando si comincia a sentire il bisogno di scuole che funzionano e di una formazione che funziona non soltanto per l'elite, ma anche per un gruppo di persone più allargato. Quindi si comincia a capire, a studiare, mentre prima, insomma, quando la scuola era per pochi, no? Il fatto che ci fossero degli insuccessi scolastici non era drammatico, perché c'era talmente tante persone che aspiravano, che si sostituivano facilmente. E poi c'era anche un po' di preordinazione, per cui chi apparteneva a classi sociali più abbienti, no? Aveva più la possibilità di appoggiare, seguire, anche di far seguire le persone, per cui era diverso. Ma quando si allarga la base a scuola, allora si comincia a aver bisogno di avere delle persone preparate e di più, e quindi degli strumenti di insegnamento che fossero più efficaci, che funzionassero meglio. Allora nasce, il secolo scorso, la docimologia. Uno degli argomenti di cui si occupa, dato che vuole limitare arbitrarietà e soggettività, è il modo in cui valutiamo. Allora, Pieron negli anni 30 propone, pubblica questa ricerca, e insieme a lui e dopo di lui tantissimi l'hanno fatto, cioè era come se quell'argomento in quel momento dovesse quasi esplodere. Cosa fa? Chiede a 6 gruppi di esaminatori, di professori, ciascun gruppo 5 insegnanti, dovevano correggere 100 elaborati scritti relativi a materie diverse: composizione, versione latina, compito d'inglese, matematica, filosofia e fisica, utilizzando una scala in ventesimi. Risultati. Le prove ricevevano voti diversi dai diversi esaminatori. Una prova che un insegnante riteneva la migliore, per un altro insegnante invece era molto meno buona. Lo scarto medio tra i valutatori era molto alto, soprattutto scrittura e filosofia, differenze molto forti. Venivano usate gamme diverse di voti, per cui la scala veniva interpretata modo personale, per cui uno dava 20, 19, 18, quell'altro dava 1, 2, 3 molto più facilmente, per dire, no? Cioè, ciascun correttore valutava solo certe caratteristiche delle prove e si interpretava in modo personale la scala. Questo è quello che succede in tantissimi contesti valutativi, no? Che ognuno di noi ha dei criteri che molte volte sono impliciti nella nostra testa, attraverso i quali valuta cosa è interessante valutare, cosa guardo, ho un tema, cosa guardo, gli do 10 perché secondo me è perfetto, non c'è neanche un errore di ortografia. Il mio compagno, il mio collega prende lo stesso testo e dice: Madonna, ma qui non si capisce niente, non c'è un filo, non c'è un'argomentazione, è un testo, penso, lì da 3, ok? Quindi ognuno di noi utilizza, invece che uno, forse alcuni, no, criteri che di solito non comunica e invece dovrebbe comunicare ai suoi allievi, e utilizza poi la scala di valutazione sua con scegliendo una gamma. Io mi accorgo che a me succede quando do esami, no? Quando do una valutazione di esami da 0 a 30, però non è che si usa tutta la scala, ok? Intanto sotto il 18 uno non dà neanche un voto, che si fa, si dà un voto negativo. Io conosco anche gente che l'ha fatto, che dava 3, 2, no? Però cioè insufficiente, invece di scrivere insufficiente 3, chiaramente poi è insufficiente, no? Ma capita di rado, insomma, forse non capita più. Comunque, quindi metà scala va via, no? E non la uso. Dopodiché da 18 a 30, quali sono quelli che usiamo? Io vedo, insomma, no? Tante parti della scala si usano meno di altre. Quindi, e come, no? Chi usa quello? Cioè, le scale che vengono utilizzate da docenti diversi sono un po' diverse, no? Così.
19
io non ho mai sentito.
Esiste? No, 19 lo uso anch'io.
Non esiste.
Come non esiste?
Detto niente la sufficienza,
cioè appena sufficiente ti grazio e ti do 19.
La cosa del 18.
Sì, 18, 19. Beh, anche 20, dai. Che potrebbe?
Il
29 è proprio mai.
Cioè, a me è capitato, però.
Sì, perché quando uno ha uno scritto, magari una risposta chiusa, allora è facile, no? Perché uno fa tot. Ma non è che è logico, perché magari uno ha 30 domande, allora dice, beh, se li fai bene, dice. Sì, ma chi l'ha detto invece è così, no? Perché uno potrebbe dire, per avere la sufficienza, devi fare bene almeno due. No, cioè sono io, esaminatore, che devo dire, devo contare quante cose giuste uno ha fatto e poi attribuire una misura. Non è automatico, cioè non è che se uno fa bene 20 domande su 30 piglia 20. Potrebbe dire, il suo docente potrebbe dire no, è insufficiente perché doveva essere 100%. Oppure può dire, beh, bastavano 2, 3, 5 per essere sufficienti e quindi se uno ne fa di più, no? Cioè è un atto cosciente e del valutatore, non è automatico dare un punteggio.
Beh, secondo me però non ha senso. Perché non dai 30, no, nel senso il 30 è la cosa che non c'è stata neanche la
sì, sono d'accordo.
Questi 9 per premiare, cioè il fatto che hai studiato.
C'è anche 30 lode, sì, però la lode è un po' eccezionale, no? È eccezionalmente buona.
Ci sono professori che non la danno mai. Diciamo la carriera accademica è qualcosa di molto, non lo so, come dicevo che non c'è, difficile da prendere.
Però questo.
Ah, i suoi lati così, sì.
Questo criterio, ad esempio, di trascurare i voti negativi potrebbe essere applicato alle superiori, come si parlava prima, no? del 2.
Sì.
Eliminare magari tutti i voti negativi e fare la media dei voti, chiamiamoli positivi, in un certo senso. Così si dà modo di recuperare.
Così si dà modo di recuperare, può darsi anche che in certi momenti non ci sia bisogno di dare voti. No, cioè
la sufficienza magari non ha senso neanche che ti dia 6, dico sei insufficiente.
Sì.
Riprova.
Sì.
Però non ti metto 4 o non ti metto 3, perché per recuperare un 3 diventa difficile.
Tu ci dai un tentativo, dare un altro tentativo più che dare un po'.
Sì, mettiamo che ti chiami fuori alla mia e ti interrogo e fai scena puntata. Piuttosto che metterti 1
o 0.
Ti riconosci insufficiente.
Cioè, sì.
Diversi che erano sufficienti, cioè io avevo dei studenti, come fai poi? Studenti che avevano
ti metto un voto che sarà, io faccio i miei calcoli, magari viene anche 2 nel totale, però ti dicono le passate. E invece i voti positivi ti metto il voto.
E il voto comunque dici, cioè proprio non ci siamo, mentre se vedi un 5 dici non ci siamo, però manca poco.
Dalla parte quando passo con 5
centimetri. Sì, cioè poi manca capire a che punto sei, cioè nel senso se sei proprio lontanissimo da quello che devi capire.
Cioè come all'università ci sono tanti esami scritti, penso magari in inglese, ma non è che insufficienti anche proprio per una questione di privacy forse. Non vengono pubblicate.
Beh, ora da noi ormai si va tutto nel SDRE, quindi non si sanno più i voti, no?
No, ma ad esempio degli esami di inglese che ho fatto funzionavano così, si faceva tutta la parte scritta, a un certo punto veniva pubblicata
la lista?
Sì, senza il nome, col numero che mi ha scritto. Però se tu non passavi,
però uno lo sapeva, insomma, sì.
Diceva direttamente non passato, se passavi invece c'era il voto a fianco. Potrebbe avere senso, potrebbe avere senso portare questo tipo di valutazione nelle scuole superiori.
Sì, dare un po' meno peso alla croce che uno mette su quella persona, no? Cioè dargli la possibilità di avere delle informazioni su come è andato, però non essere rigido nell'assegnargli poi subito dei voti, perché in realtà io come insegnante voglio recuperare, no? Cioè io voglio andare oltre questa situazione, non voglio avere, perché alla fine dell'anno dovrò pure dare dei voti, va bene, perché è un atto obbligatorio, però a parte questa valutazione sommativa alla fine che è quasi inevitabile, durante l'anno io farò più ricorso a una valutazione di tipo formativo, no? Cioè che mi forma, che mi fa vedere che io uso per andare oltre, per migliorare, per insegnare di più, per recuperare, no? Quindi io vi faccio una provetta, vediamo come andate e a seconda di come mi rispondete dico, ah beh, per accetto questi concetti avrei dovuto guardarli più, oppure a questo gruppo di ragazzi magari li faccio lavorare un po' su questi altri concetti, no? Quindi formativa, mi forma, non è finale, non è il giudizio sulla pagella, ma è una valutazione che io faccio spesso proprio per avere il polso della situazione.
Sì, ad esempio.
E il voto è obbligatorio, ma non è il fine della valutazione. Un cambiamento di atteggiamento, no? Tra quello dell'insegnante che vuole misurare quelli che creano sempre adesso, no? Glielo faccio vedere io, adesso li becco, che non sanno quelle cose lì. Tra questo atteggiamento, insomma diciamo un po' antico, no? E invece un atteggiamento più comprensivo, più rivolto al futuro, no? Più rivolto al cercare di far acquisire alle persone anche la capacità di valutarsi da sé un po', no? Cioè uno dei fini dell'insegnamento è anche avere poi delle persone che non solo aspettano che gli arrivi il compito col voto, ma vogliono anche essere capaci di autovalutarsi, di capire dove hanno sbagliato, no? Di dare un giudizio di apprendimento, di comprensione di apprendimento fondato, no? Si è parlato del fatto che noi non siamo tanto bravi a autovalutarci, cioè se io vi chiedo, allora, per l'esame di quanto sente di essere preparata da 1 a 10 e lei mi dirà 8. Poi dopo, quando, ora non voglio più fissare lei perché se no si sente valutata veramente, quando dopo, no, magari uno riceve il compito, può darsi che gli sia sembrato di sapere di più di quello che in realtà sapeva. E quindi io voglio lavorare su questi aspetti qui, metacognitivi, di valutazione, di autovalutazione, no? Cioè non solo io vi do il voto, ma voglio portarvi anche in una situazione in cui voi siete in grado di dire, ah vabbè, questo argomento qui non lo so tanto bene, adesso me lo ristudio, me lo riprendo, oppure no, questo argomento lo so benissimo, quindi andiamo al prossimo, con una certa approssimazione, però insomma, che uno sa di poterlo fare, no? Cioè, che poi il voto non è una cosa che casca sulla testa e uno invece magari è convinto che sapeva tutto.
Io quando facevo l'inglese in una scuola superiore, ragazzi, ho visto che quelli che erano due, a cui ho dato 2, 3, 4, che erano insufficienti, dopo un po' si impegnavano molto di più che quelli che erano già 5-6 e venivano ogni giorno a fare altre lezioni con me, facevano compiti e alla fine riuscivano con 6-7. Per quello, perché cioè, a me piace dare il voto sotto 5 proprio per far differenza tra quello che ha 5 e 2, perché c'ha
perché si vede, non lei come insegnante
si vede la differenza tra quello che sa qualcosa, che sta studiando e non lo sa, e quello che non se ne frega. E dopo che gli do 1, 2, 2 meno, lui, tanti venivano e dicevano proprio possiamo. Cioè, io facevo ogni, a parte che mi ha detto dopo che non si fa ogni giorno lezione, noi dovevamo recuperare 10 minuti del, perché le lezioni sono di 50 minuti, e quindi ogni prova deve recuperare 3 ore, mi pare. Invece io ho recuperato più di 200 ore. Però alla fine tutti, perché all'inizio c'erano dei ragazzi che non sapevano dire io mi chiamo XY, alla fine facevano tutti esercizi, ma io ci ho messo 6 ore al giorno. Però proprio dopo tutto sto lavoro sapevo la differenza tra quello che ha 5 e 6.
Giusto, però forse non era il voto, se ha fatto 6 ore al giorno in più di lavoro, probabilmente c'erano altri fattori che hanno contato.
All'inizio quando faccio la prima verifica e metto, non so, chi prende 30 punti c'ha 10, chi prende 27 punti c'ha 9. Io facevo così all'inizio perché non conoscevo i ragazzi. Mm-hmm. E poi la differenza tra 0 e 6.
Vabbè, sì, penso di sì, certo.
Per quello non mi sa che quando continuerò a essere la prof io non darò mai solo insufficiente, perché voglio che lui sappia quanto non sa, se lo può. Ha senso, non so se...
No, secondo me ha dei limiti questo tipo di valutazione, perché... Cioè, ti faccio un esempio. Un esame di... Vediamo che io a te ho dato 5 in una prima verifica, poi nella verifica dopo con tutti altri argomenti tu prendi 8, tu hai la sufficienza, però rimani con delle lacune.
Certo.
Se invece io ti do un voto che potrebbe essere anche 2, te lo scrivo tra parentesi però, ti dico è insufficiente, però guarda che sarebbe avessi dovuto scrivere. E tu quell'esame è come se avessi un corso di recupero, tu non hai passato, non sai, non hai competenze in quel campo.
Certo, quello è un po', no? Un'organizzazione un po' difettosa del modo in cui si strutturano le lezioni, le classi, no? Perché che sarà capitato un po' a tutti che ci sono queste materie in cui il primo semestre c'è biologia, il secondo c'è chimica. E sono due cose diverse, quindi uno magari al primo semestre aveva 3, poi dopo da 10, però il 3 è rimasto perché non ci si torna più, ho dimenticato, il pezzo, no? Quella materia lì come non averla fatta.
Sì, potrebbe, come dire, tu hai preso male in quella verifica, a meno che non sia una verifica come
cioè, secondo me è perché si lega tutto troppo al voto, no? È tutta una questione di numero, prendo 3 in chimica, poi a un certo punto chimica sparisce, secondo semestre su biologia e me la cavo, ma non cerco, no? E anche l'insegnante dice vabbè tanto
si
tocca a lei.
Di trasporre un po' il sistema universitario, non ovviamente in toto, di valutazione un po' ti responsabilizza in un certo senso, e comunque non è
l'autogestione, nell'autogestione
no, però più che delle verifiche come dei parziali in un certo senso, parziali concettuali dove tu parziale 1, 2, 3 mi devi dimostrare
cumulativo insomma in un certo senso
sì.
Una valutazione cumulativa.
Mettiamo che faccio un esame schifoso, quell'esame non ne terrà conto nessuno e magari in futuro mi renderò conto e posso pagare anche 30 euro.
Ora sentiamo la sua compagna.
No, vabbè, perché in realtà in Francia fanno già così, sia al liceo che alle medie, nei parziali, proprio in modo che una persona abbia un feedback continuativo di quello che fa. Però io quello che dicevo è che secondo me riguardante la valutazione oggigiorno, l'elemento che secondo me andrebbe più approfondito è il lato psicopedagogico, nel senso che sì, è vero che sicuramente ci sono dei problemi su come vengono date le valutazioni, numeri, giudizi, cosa è meglio, cosa non è meglio, però a parte che cioè, soggettività e oggettività sono due cose, cioè il professore può essere sempre soggettivo, il giudizio soggettivo io l'ho incontrato con voi da parte di un professore, però il lato psicopedagogico invece sì, cioè nel senso dare un voto, il lato, come dicevamo per esempio il numero di matricola, io all'università mi sento molto più tutelata perché innanzitutto vedo il mio voto, non lo so, mettiamo che non ho passato il lettorato di inglese, c'è cioè il numero di matricola, io vedo che non l'ho passato, innanzitutto c'è tutto l'aspetto di dire ah non l'ho passato, comunque già le persone ti chiedono come è andato, tu dici non è andato, punto, invece al liceo, alle medie, il lato del il voto ha un'accezione molto negativa, almeno per quello che è il mio vissuto ha avuto un'accezione molto negativa,
c'è,
perché
c'è.
Siccome tu magari hai preso anche solo una volta quel voto, ah no, a lei non possiamo chiedere niente. Cioè non ci può, cioè viene anche molto, secondo me, bollato la persona. Sì, cioè nel senso, ah no, lei prende 6 nel tema, dunque non è molto brava. Ma cosa vuol dire? Nel tema prendi 6, ma magari poi all'interrogazione orale dove tu sei più capace perché hai delle arti oratorie molto più sviluppate di un'altra persona, prendi 10.
E invece c'è un effetto alone, per cui uno va male
a psicologico sullo studente quando si vede il 2, cioè io sono cioè tutto ciò sono d'accordo sul dare dei voti numerici, secondo me comunque il numero ti stimola, ti sprona, come diceva lei, quando tu ti vedi un 2 dici ecco adesso cioè proprio dobbiamo iniziare da capo, perché sennò non è che non arrivi alla sufficienza, ma ti rendi conto che anche per quello che tu puoi aver studiato proprio non ci siamo.
Però se vedesse insufficiente sarebbe la stessa cosa.
Sì, infatti per quello di quel lato psicologico è che se vedi tu e non solo stai male tu, certo se ti interessa però quello che riguarda la coscienza personale di una persona, però stai male tu, sai che comunque non hai capito l'argomento, hai una lacuna magari grossa su non un argomentino, perché comunque in Italia, io non so, però adesso detto non siamo tanto. Non facciamo provettine, facciamo delle prove che di solito includono dei programmi molto ampi e stai pure male perché cerchi quasi un po' di nascondere il fatto che tu hai preso quel voto, perché magari poi ti vengono, non so.
Lo puoi comunicare lo stesso, cioè tu scrivi insufficiente e dici guarda.
No, ma infatti io dico semplicemente che secondo me la cosa è non ho una soluzione su come migliorare, perché secondo me non so se sia meglio scrivere sufficiente o meglio scrivere due, però forse sulla tutela della privacy da quel punto di vista lì, in quel lato più psicologico, pedagogico, sì, invece bisognerebbe fare qualcosa, perché comunque ci sono una miriade di problemi legati ai voti. Cioè in Italia il voto è tutto, se tu vai in Francia la gente non gliene frega niente del voto che hai preso. Cioè l'idea è certo che hanno anche loro si danno studenti, 9 la sufficienza, ma se tu li guardi, cioè le persone, io quando sono andata in Erasmus sono rimasta colpita perché avevo questa mentalità del devo prendere un bel voto perché quello corrisponde a quanto ho studiato, a quanto ho fatto, invece loro erano contenti di prendere la sufficienza perché per loro era passare il semestre, perché da loro se non hai la media complessiva di tutti i voti, tutti gli esami, non passi un anno, non è che non passi una materia. Dunque siamo un po' troppo settorizzati secondo me sul il voto fa la persona, no? Molto, anche all'università, numero di matricola uguale voto uguale esito dell'esame, mentre una persona ha tante cose, perché ha preso quel voto, come ci è arrivata, non lo so, uno può anche aver preso un 7, ma quel 7 per quella persona può valere un 10, perché magari c'è stato tutto un lavoro sotto. Solo cioè, cambierei un po' l'importanza che uno dà ai voti, cioè non so, io quello che sono in Italia, ma perché sono andata a studiare in altri posti, ho visto che questa cosa non era così importante, questo peso che mettiamo al voto, no? Della media, laurearsi con 110 lode, cioè, e io conosco un sacco di gente che si è laureata con 110 lode, sembra tanto diversa o che mi sembra più o meno di qualcuno che ha preso un'altra foto.
Certo.
Cioè,
capisco.
Essere in gamba su un voto, secondo me, è un po'.
C'è anche molta differenza. Molta differenza tra un dipartimento e l'altro, un corso di laurea e l'altro. Ci sono dei dipartimenti, no, dei dipartimenti, dei corsi di laurea che danno voti molto più alti, no? Cioè il range. Anche il liceo dipende,
sì.
No? Per cui ci sono alcuni licei che danno a tutti il voto massimo.
Sì, la stessa liceo, cioè, ma sì. La classe classe, tu prendi 10, cioè, anch'io ho preso 10. Ma tu la professoressa che è più buona, no?
Insomma, sì, è molto variabile, no? Per cui alla fine anche il voto di laurea, certo, prendere il 110 in ingegneria o prenderlo a, ditemelo voi, no? Uno ti dice,
diciamo pure che se lo prendi a lettere a lingue ti guardano un po' come dire, vabbè, ma tutti prendono a 110 a lingue, anche la nota è quasi, cioè, regalata. Se lo prende medicina o ingegneria,
Insomma, poi ci sono molti stereotipi, no? Non è che tutto è vero quello che la gente pensa, però insomma è chiaro che il voto da un lato è trattato con molta drammaticità, come dice anche lei, dall'altro è però svalorizzato, no? Perché si dice, beh, ma tanto hai fatto lingue.
No, infatti per quello che ci vorrebbe solo un... bisognerebbe cercare di dare il giusto peso al voto e...
Secondo me anche non dargli il peso che gli si dà, nel senso che noi sappiamo, ognuno sa quello che, ha, che vale, ok? E uno sa che il suo 110 è stato regalato, diciamo, oppure è stato guadagnato. E allora forse bisognerebbe un pochino livellare, no? Cioè abbassare i toni anche, no? Ah, io sono ingegnere, allora sono più bravo di tutti. No, insomma, chissà, no? Se è così, non si può, perché sono scale diverse. Cioè la scala che viene usata in ingegneria, dico poi non lo so in realtà quali sono i motivi degli ingegneri, lo dico proprio così. La scala che viene usata in ingegneria è probabilmente diversa dalla scala che viene utilizzata in lingua, è possibile, no? Se non è ingegneria sarà informatica o sarà qualcos'altro. Ci sono, no, dei corsi in cui i voti sono molto bassi, ma sono due scale diverse, cioè io non posso dire che questo è meglio di quello, che chi prende 100 qui è uguale, è migliore o peggiore di quello là, sono criteri diversi che certo andrebbero armonizzati di più, bisognerebbe riflettere di più su cosa significa, comunicando i criteri attraverso i quali io valuto gli elaborati, gli esami che raccolgo. Come mai io do 2 a un tema e il mio collega gli darebbe 8? Mettiamoci a confronto, cerchiamo di accordarci, di capire quali sono i criteri che vengono utilizzati, perché tante volte chi insegna non si rende conto di usare delle scale diverse dagli altri, gli sembra che non sia così, no? Cioè non si pone il problema dell'affidabilità dei sistemi di valutazione. Un sistema è affidabile quando io tutte le volte che lo misuro ottengo lo stesso numero, no? Mi peso la mattina, tutti i giorni ho lo stesso peso, la bilancia è affidabile. Se io, e così dovrebbe essere anche con la valutazione di un corso, la valutazione di un esame. Questo esame viene, io glielo do da valutare, lei gli dà 6, così come lei, e lei, e lei, perché avete discusso i criteri di analisi, cos'è importante, cosa si guarda, cosa no, e la scala, gli indicatori, eccetera, e vi siete messi d'accordo sui criteri da utilizzare. Tante volte non è quello che si fa, ma ognuno utilizza la sua scala nella sua testa e utilizza dei gradini diversi a seconda di quello che pensa che sia più importante. Io l'ho sentito anche all'università, per esempio, l'affermazione gli errori di grammatica sono insopportabili. Chi all'università fa un errore di grammatica si boccia. A anche se è un genio, poi magari non è vero, no? Però comunque ci sono dei docenti che assumono che certi aspetti sono fondamentali. Secondo me un errore di grammatica nell'università non è così centrale, nel senso che gli errori di grammatica li dovrebbero aver corretti alle elementari. Se non è così, non è che all'università ancora valuta la grammatica? A meno che non abbia conseguenze sul senso, sulla comprensibilità, su tutta una serie di fattori diversi che basano più sul significato. Ma se uno non mi mette l'accento o mi mette qual è con l'apostrofo, non è il mio compito, io valuto il contenuto, certo anche la forma, no? Però non valuto l'ortografia. L'ortografia è una cosa da elementari. Se uno non l'ha fatto, mi dispiace, posso dirgli guarda, stai attento. Non trascurare il fatto che ti dimentichi gli apostrofi, però non è quella la mia valutazione. La mia valutazione non è su quello, perché io non vi sto insegnando la grammatica, quindi la grammatica non ve la valuto neanche.
Però secondo me anche quello che diceva lei dei diversi atenei, no? Che usano la stessa ingegneria, per esempio.
Sì, sì.
E se vogliamo essere proprio pignoli, invece secondo me è molto più complesso, perché ingegneria teoricamente, anche materie scientifiche, hanno molti più fan scritti. Mm-hmm. E togli tutto il lato psicologico dell'ansia di andare all'orale, che basta che dici una cosa male magari, perché non hai tempo come sullo scritto di dire aspetta, non la so questa però. Mi ricordo qualcosa, la lascio lì, cioè, se uno ti fa una domanda a brucio, non la sai la prima, ok, andiamo alla seconda, così è finito l'esame, invece hai scritto, hai tempo di... Dunque, anche lì, magari i voti possono essere molto più oggettivi, perché sullo scritto quello che scrivi, carta canta, cioè nel senso, all'orale puoi dirlo in un modo che piace di più a un professore o di meno, allora può variare, cioè il 30 scritto è 30, perché hai scritto proprio le cose giuste, non c'è niente da dire, il 30 orale, io ho visto dei 30 orali che dicevo ma non perché io pensavo, però cioè, non mi sembra un esame orale perfetto, dunque se proprio vogliamo ponderare le due cose anche sui voti, i risultati eccetera, bisognerebbe innanzitutto pensare a quanti esami orali hai, quanti esami scritti, quali sono le materie, perché non puoi pensare di dire 110 di ingegneria vale più di quello di lingua, sono due ambiti completamente diversi,
sì.
Con esami fatti con modalità diverse, uno si parla e l'altro è scritto, cioè.
Ma perché paragonarli? Cioè il bagno di presenza.
Cioè, non ha senso paragonarli, però è quello che di fatto facciamo.
Sì, anche
non è vero.
Come diceva prima, cioè uno dovrebbe dare un voto in base a tutto il percorso che fa, no? Ad esempio a me diceva che avevano detto, ma no, l'ultimo anno contiamo il percorso generale da settembre a giugno. E io ho detto, permettiamo che non ho fatto una bella maturità, dunque ho detto vabbè, però hanno detto tutto l'anno che è importante il percorso, io tutto l'anno so di aver fatto dei grossi progressi, certo, poi l'esame non è andato particolarmente bene, non è brillato il latino, per cui è andato male, però invece non era vero, non hanno guardato nessun progresso, cioè non hanno tenuto preso il conto del percorso che uno ha fatto, innanzitutto secondo me il liceo è essenziale, tu questa persona conosce in 5 anni, l'hai vista che è entrata modo ed è uscita di sicuro, spera, in un altro, e magari l'ultimo anno è proprio visto l'impegno che ci ha messo in tutte le materie, nello stare attenta, nello stare al passo, nel non prendere sufficienze, eccetera, invece poi c'è stata solo la cosa, non è proprio da te, l'esame di maturità è andato bene male, ok, allora tu vali questo come voto riassuntivo di 5 anni di liceo. No, io non sono d'accordo. Poi non è che sia una cosa particolarmente importante, perché il voto di maturità non è che...
Beh, però insomma sono 5 anni di vita, no? Che lasciano, insegna.
Magari quando esci dalla maturità sei molto scottato, dopo 2 anni dopo ti dici, vabbè, non importa, cioè, non lo guarda nessuno il voto di maturità.
Se sparisce.
E magari poi arrivi all'università che hai trovato la tua strada e magari hai sbagliato il liceo, perché come scelta di università, anche quella del liceo, secondo me, arriva troppo presto. C'è uno magari al momento che gli piace la matematica, si iscrive allo scientifico e poi
non si trova.
Cioè a 13 anni
come si fa, no? Poi non si può prevedere.
Ha più senso, cioè nel senso che in Germania, perché fanno 3 anni di liceo e tra l'altro non sono. Cioè
fare il liceo è più meglio in maniera tale da fare una scelta più consapevole.
però il dottoressa dell'Europa tu scegli i tuoi corsi prevalentemente, tipo, in Francia fai l'autorità scientifica, l'autorità classica, entrambe sei obbligato, non è che le scegli, un anno fai una, un anno fai l'altra e il terzo anno hai un riassunto di tutto. Cioè secondo me ha anche più senso così, perché relegare a un'unica scelta poi quello che sta venendo fuori adesso con i licei sperimentali, che però cioè, secondo me se sei andato a fare il classico, che tu possa essere greco, studi giornalismo, cioè non ha nessun senso, o studi greco o studi giornalismo, sono due cose diverse, come le lauree triennali non hanno nessun senso, cioè che cioè, hai un'infarinatura generale di tutto neanche secondo me, hai fai degli esami così messi in piedi a caso, ma non hai un sapere.
E poi non puoi iscriverti a certi anni.
Non puoi decidere, hai capito, cioè.
Avete letto questo libro di Pennac, sì. Diario di scuola? È difficile commentarlo.
È molto
divertente. Sì, ma secondo me è anche profondo, no? Cioè ci sono degli aspetti
sì,
che poi forse non scioglie, no? Non arriviamo a... Però è molto bello, così come se non l'avete letto, vi consiglierei di leggere anche quell'altro classico ormai. Che è il diario di una professoressa, quello. Aspettate, ora lo cerco qua, no, anche se è tutto. Ecco questo, è bellissimo, vi consiglio, magari in casa la vedete, ce l'hanno i vostri genitori. Lettera a una professoressa, se ne parla, ma magari uno non l'ha letto, invece è un libro estremamente bello, che parla appunto di valutazione, che parla di differenze tra chi ha potuto andare a scuola ed era il figlio del dottore e chi invece è andata a scuola nonostante la famiglia che aveva, no? E quindi della differenza anche di valutazione che ci dovrebbe essere nel suo confronto. L'ultima cosa che mi viene in mente, potrebbe valer la pena anche di esaminare un po', è non è mai troppo tardi. Che è stato anche un film, ma è stata una storia vera, no? Di un maestro delle elementari che ha fatto per anni il maestro alla televisione, insegnando a leggere a generazioni di analfabeti. E quindi lui, che era un personaggio molto interessante, 60, 60, 68 mi pare.
C'erano tanti programmi, no?
No, pochissimi. No. È stato, perché la televisione arriva alla fine degli anni 50.
Però non c'era un altro programma dove c'era proprio l'insegnare tramite la televisione di una signora.
Una signora? Non lo so.
Cioè,
lui.
Di aver visto già un programma televisivo, secondo me non lo ricordo, però che.
Beh, lui non credo, perché è finito presto.
Faceva lezione. Degli argomenti, cioè lezione.
No, poi su Rai 3 per tanti anni ci sono state trasmissioni scolastiche, diciamo, su argomenti vari, poi Rai 3 è un po' sparita, insomma, no? C'è Rai Scuola adesso, non so, magari fa cose simili. No, lui ha fatto, cioè era non solo maestro, no? Ha fatto maestro nelle carceri, e poi per 11 anni ha fatto Non è mai troppo tardi, questo programma che era la sera, il pomeriggio sulla televisione, e insegnava a leggere, a scrivere e si rivolgeva a persone analfabete. Insomma, 6 milioni di italiani hanno imparato, hanno preso la licenza elementare con questo metodo. E e poi è stata venduta, non so, 70 paesi questo format, perché funzionava benissimo, però poi alla fine l'hanno chiuso un po' perché erano diminuiti gli analfabeti in Italia e un po' perché, insomma, le cose troppo popolari, insomma, poi dopo non piacevano. Però se avete tempo, guardate un po' lui in queste trasmissioni, in questi filmati su YouTube in cui ci fa vedere come insegna in un modo molto tradizionale, no? Lui disegna bene, allora disegna la casina, poi con la scia, poi, no? Così, molto, molto classico. Però, insomma, un aspetto interessante. Non ce l'avevo messo da qualche parte. Dunque,